Siamo vicini alla fine dell'anno e come sempre si avvicina questo periodo fantastico in cui non si fa altro che parlare di Game Awards, soprattutto dopo che sono uscite le nomination. E questa è la nostra puntata sul Toto Game Awards. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ma ciao ragazzuoli!
Allora, queste rivelazioni, queste nomination, rispettavano un po' quello che, come dire, vi aspettavate o ci sono stati dei colpi di scena inaspettati in tutto questo?
Innanzitutto devo dire una cosa, cioè che io avevo detto tempo fa che Baldur's Gate non entrava in tra i nominati del GOTY, ovviamente era la mia provocazione. Sono contento che sia stato, diciamo, smentito e devo dire che Baldur's Gate è praticamente in ogni categoria, cioè tra un po' era anche nei racing, nei sim, in qualsiasi tipo di categoria.
E invece poi abbiamo dei grandissimi assenti, direi quasi stellari, che dite ragazzi?
Tipo Party, cioè... Animals nei GOTY non c'è.
Giusto, vero, bravissimo Ale, era esattamente quello che intendevo, oltre a Starfield, che vabbè, chi se ne frega.
Però come, diciamo, come consuetudine dobbiamo andare con ordine, questa è un po' la nostra puntata in cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo proposto all'interno del gruppo Telegram un micro sondaggio relativo a quelli che sono stati nominati per, non tutte ovviamente, ma alcune delle categorie, per vedere un po' quelli che secondo i ragazzi del gruppo potevano essere i possibili vincitori della rispettiva categoria o comunque anche solo i loro desiderati vincitori. E anche noi in un certo senso abbiamo fatto lo stesso e abbiamo fatto un po' come dire come quattro ristoranti, cioè il nostro voto ha potuto confermare o ribaltare la situazione, quindi questa cosa è molto curiosa, però sono anche diciamo, mi ha anche stupito vedere alcuni risultati, alcuni non mi ha stupito per niente sinceramente, altri mi ha stupito un po' di più, e quelle che sono le categorie che andiamo a vedere oggi sono ovviamente la categoria Game of the Year. Abbiamo selezionato la categoria Best RPG, Best Indie, Best Action Adventure e Best Action Game. Come potete immaginare, mancano il racing, manca il Best Fighting Game, perché tanto sappiamo che vincerà Street Fighter 6, ma di questo poi ne parliamo man mano.
Sì, poi c'è direzione artistica, score music, tutte queste cose che... Sì, sono categorie importanti che però secondo me... Cioè, secondo noi, diciamo... rimangono un po' più nell'ombra. Diamo un nome a questo gruppo Telegram del sondaggio, quindi l'angolo del triangolo è il nostro gruppo Telegram, che invitiamo ovviamente tutti a partecipare, ci facciamo due chiacchiere, due risate, non è niente, non è un gruppo tossico, quello lo possiamo dire, che siamo contenti e felici della cosa, che è un bel gruppo. Detto questo, se volete seguirci sui social Facebook e Instagram, e in descrizione trovate il link, diciamo, unico. Se poi volete offrirci un caffè, noi volentieri lo prendiamo, siamo dei caffeinomani.
Tra l'altro, voglio dire, non possiamo non nominare che siamo arrivati a quota 100, cioè siamo arrivati al numero 100 del, come diciamo, come membri del gruppo Telegram, quindi le discussioni sono sempre più accese, sono sempre più trafficate, mi viene da dire.
Sì, esatto, poi noi essendo molto, come dire, convinti della democrazia, abbiamo deciso che i voti dell'utenza dovevano valere tanto all'interno del sondaggio, quindi abbiamo deciso che il nostro voto valeva solo il 90% fondamentalmente. No, sto scherzando, ovviamente i sondaggi sono tutti allo stesso modo, valgono uguali i voti in questo senso, quindi avremo uno specchio di quello che pensa la fanbase, diciamo, dell'angolo del triangolo.
E a questo punto direi, perché non cominciare? Quindi con questa puntata a tutta speculazione, a tutta chiacchiera, vediamo un po', ovviamente teniamo il Game of the Year per ultimo direi, quindi partiamo dalle categorie più brutte, quindi Best RPG. No, scherzo, mi stavo
Vado.
Partiamo dal fondo. Allora, partiamo dalla categoria Best Action. Sapete che è una categoria di giochi che il sottoscritto ama abbastanza, esattamente come la Action Adventure che vediamo dopo, ma ci sono una serie di nominati, tra cui Armored Core 6, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush e Remnant 2. Qui diciamo che c'è stata un po' di, come dire, forse c'è stata un po' di battaglia, ma neanche tanto in realtà. Mi sembra che la vittoria sia stata abbastanza netta. Ma prima di dirvi effettivamente chi è risultato vincitore dalle valutazioni, dalle votazioni dei ragazzi del gruppo...
Vedo tanti due. Ed Island 2, Ghost Runner 2.
Esatto, diciamo che cosa abbiamo votato noi in questa categoria, giusto per dare un'indicazione. Quindi Ale, tu chi hai votato...
Io ho votato a mani basse, senza pensarci, per come è stato presentato, per come è stato lanciato, per il tipo di gioco, Hi-Fi Rush. Ma tutta la vita.
E un applauso da Fire Rush che chiude con un 1% di... No, sto scherzando. E invece Lorenzo?
Allora, sono d'accordo con te Ale, nel senso, se non ci fosse stato il gioco che ho votato, avrei votato Hi-Fi Rush. Però c'è di mezzo Armored Core e secondo me è stato veramente un progetto notevole e ben realizzato, quindi vale la pena che vinca almeno questo premio.
Io mi accodo a quello che dice Lorenzo, anch'io ho fatto lo stesso processo, diciamo, di valutazione. Se non fossero stati entrambi all'interno della stessa categoria, probabilmente avrei votato Hi-Fi Rush, ma non ho potuto non dare la mia preferenza ad Armored Core, quindi diciamo che a livello di triangolo siamo già 2-1, e questo in un certo senso possiamo dirlo riflette un po' quello che poi è stata la valutazione, quindi il desiderata dei ragazzi del gruppo, dove il Best Action chiude con, vedendo vincitore, Armored Core 6 Fire of Rubicon con un solido 47%, quindi diciamo che ecco forse quello che ne esce un pochino più sconfitto, se così possiamo dire, ma per quel che vale, è Ghost Runner 2. Gli altri se la giocano, comunque alla fine Fire Rush è arrivato secondo, quindi Armored Core 6, speriamo che questo possa essere in un certo senso quello che effettivamente sarà, quello che vedremo poi ai Game Awards tra un paio di settimane.
Ma visto che il mio voto vale il 90%, vince Fire Rush.
Tutti e tre vale il 90%, quindi comunque sia
180%.
No, guardate ragazzi, gli altri titoli che erano in lizza secondo me sono sicuramente titoli validi, al netto di Ghost Runner 2 che io non vedo bene in questa lista, anche perché per esempio dalla votazione dei ragazzi dell'angolo ha preso lo 0%, quindi voglio dire, se lo consideriamo come uno specchio statistico già possiamo vedere effettivamente qual è il risultato. Io vi dico personalmente, Dead Island 2 poteva essere un buon candidato per questo premio se non fosse stato così pedissequamente uguale a se stesso nel suo seguito. Bellissimo, ci ho giocato, mi sono divertito, veramente continuo a divertirmici, perché poi è un gioco dove rientri, ti fai la partita online, cazzeggi, per carità, però non è veramente nulla di innovativo, non è veramente nulla di memorabile.
E quindi direi che siamo pronti per passare alla prossima, come dire, alla prossima categoria, che anche in questo caso è una categoria che io amo abbastanza, che sono appunto i Best Action Adventure. Forse mi viene a dire che forse è la categoria che amo di più, perché sono i giochi che in un certo senso difficilmente riescono a deludermi e difficilmente riesco a trattenermi dall'acquistarli quando posso. E abbiamo una serie di nominati, tra cui Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, e qui poi vorrei spendere due parole, sì. Star Wars Jedi Survivor e Zelda Tears of the Kingdom, dove vorrei non spendere nessuna parola, se possibile, nei confronti di questo titolo. E direi di nuovo di ricominciare a vedere un po' che cosa abbiamo votato. Quindi Ale, a te la parola.
Allora, io... ovviamente ho votato Zelda, però se lo meriterebbe tutto anche Alan Wake, perché dietro c'è veramente un bel lavoro, un bellissimo lavoro, è stato veramente un progetto solido, ben studiato, riesce veramente a portare sullo schermo e a pad alla mano le vecchie sensazioni di Alan Wake e dei vecchi Silent Hill. Quindi devo dire che da quel punto di vista anche Alan Wake se la può giocare tutta. Ovviamente il mio cuore punta verso Nintendo e quindi Zelda, però non mi dispiacerebbe vincesse anche Alan Wake.
Io posso essere impopolare e dire che secondo me Alan Wake e Resident Evil non sono centrati in questa lista. E rispetto al genere action adventure, tu ti aspetti qualcosa di estremamente carico di adrenalina. Non definirei Alan Wake carico di adrenalina, sicuramente è thrilleroso, come dire, no? Come gioco, esattamente come lo è Resident Evil. Però secondo me al confronto con la frenesia, per esempio, di un Marvel Spider-Man, che è il titolo che ho votato io in questa categoria, non danno effettivamente quel valore aggiunto, ecco. Non sono, secondo me, centrati in questa categoria, però assolutamente sono tutti giochi che metterei sullo stesso scaffale, sullo stesso piano.
Beh, però a questo punto anche Zelda Tears of the Kingdom non è così, voglio dire...
Però c'è l'adventure. Però c'è l'adventure, nel senso l'esplorazione, la parte proprio di scoperta, e quello lo giustifica.
Allora, io volevo dire a Lorenzo che già sta ancora pagando scotto per quella storia del cinematografico a 30 fps, il gruppo Telegram, insomma, come dire, è insorto nei tuoi confronti sempre in maniera simpatica, però, quindi fai attenzione a quello che dici, perché insomma, questo sono parole forti.
Non lo so, io mi dissocio un po'. No, più che altro è azione e avventura, quindi sono due generi che, cioè, ci può essere avventura senza azione e ci può essere azione senza avventura, volendo anche. Quindi comunque Alan Wake è un titolo avventuroso, è un genere un po', appunto, come tu, thriller horror, quante R che ho detto, mamma mia, però cioè, ci sta nella categoria. Non ci sta un remake, vabbè.
Allora, adesso vi dico cosa ho votato io, perché, e poi volevo spendere due parole su Resident Evil 4. Allora, la premessa è che non ho giocato Alan Wake 2, ma tutto quello che ho potuto vedere mi è piaciuto tanto, ed è il prossimo gioco che sicuramente voglio giocare da qui a fine anno. Devo dire, a parte Zelda, che appunto non ho nascosto il fatto che mi abbia un po' deluso, forse in proporzione a quanto ho amato il primo, alla fine la mia, diciamo, valutazione, il mio voto in questa categoria è andata su Marvel Spider-Man, perché anche in questo caso non ho fatto segreto di aver condiviso con voi quanto questo gioco effettivamente mi abbia colpito in maniera positiva, e nonostante avrei dovuto tranquillamente aspettarmi quel tipo di gioco, e nonostante effettivamente il gioco abbia fatto tesoro delle meccaniche già consolidate, mi sono trovato davanti a un titolo che comunque mi ha travolto, e quindi per quel che mi riguarda Spider-Man è meritevole di una mia valutazione. Da qui la digressione su Resident Evil 4. Ora, forse più che in questa categoria, Resident Evil 4 vale la pena quello che sto per dire nei confronti della nomination a Game of the Year, perché non è inusuale vedere un remake di Capcom, come fu per Resident Evil 2, nominato al Game of the Year. Resident Evil 4 secondo me è stata un'operazione assolutamente riuscita, perché poi Capcom difficilmente sbaglia qualcosa, e questo, voglio dire, una media negli anni storici anche dell'azienda le hanno sempre dato ragione, però come dire, forse il remake del 2 fu un'operazione più elaborata, più una trasformazione più sentita. Il 4 era già un gioco moderno, era già un gioco recente, era già un gioco che ha gettato poi le basi per tanti giochi che sono venuti dopo, e quindi secondo me, ecco, il 4, per quanto abbiano fatto un ottimo lavoro, per quanto il gioco sia una figata, non so se effettivamente vedrei questo gioco come vincitore, ripeto, non tanto di questa categoria, ma del Game of the Year. Quindi io qui ho votato Spider-Man, perché ho votato di getto, sono sincero, e effettivamente, diciamo, poi a furor di popolo, all'interno della categoria Best Action Adventure, in realtà vince Zelda Tears of the Kingdom. Quindi i ragazzi del gruppo Telegram, con le loro votazioni, hanno portato in cima alla classifica Zelda Tears of the Kingdom. Quindi questo è tutto da vedere.
Sì, comunque siamo incredibilmente d'accordo oggi, Lu, perché è vero, concordo su quello che hai detto, nel senso che Resident Evil 2, se poteva essere vista più come un'opera di restauro vero e proprio di un gioco comunque uscito ovviamente nei suoi tempi, no? Resident Evil 4 la vedi molto di più come un'operazione commerciale, per quanto il lavoro non sia inferiore, non sia assolutamente, cioè qualitativamente siamo sempre là, ragazzi, però proprio la percezione che cambia, secondo
me. Ma a sto punto veramente porta Street Fighter 6 nei GOTY, se devi portare un gioco Capcom.
Allora, non scherziamo.
Ma lo dico seriamente? No, vabbè, ma cioè, veramente, se devo dire devo portare un gioco Capcom, porto Street Fighter 6, cioè, almeno c'è un qualcosa di nuovo, cioè, nuovo no, perché alla fine è difficile reinventare un picchiaduro, però Street Fighter 6 in parte c'è anche riuscita, volendo.
Sì, diciamo che forse il problema è sempre quello, nel senso che è un gioco che, non lo so, forse è veramente troppo di nicchia, per quanto abbia venduto 1 milione di copie nella prima mezz'ora, è un gioco fortemente di nicchia Street Fighter, così come lo sono i giochi fortemente di categoria, però insomma è ovvio che vedremo poi anche quello che succederà, però appunto secondo me, ripeto, non tanto in questa categoria dove obiettivamente avrei anche potuto dare il mio voto a Resident Evil 4 e non avrebbe fatto la differenza ovviamente, però forse più qua che non nelle nomination del GOTY, ma insomma questo lo vedremo tra un paio di settimane. Arriviamo alla categoria indie, dove ci sono tutta una serie di produzioni interessanti, purtroppo, e faccio una missione in questo senso, ho potuto giocare una sola produzione rispetto a quelle che sono in lizza e quindi ho dovuto fare una votazione un po' stupida, almeno parlo personalmente, votando l'unica cosa che ho potuto giocare, proprio perché non so se mi sarei aspettato di vedere qualche indie diverso su questa categoria, in questa categoria, però appunto in totale trasparenza il mio voto, parto io, è andato a Viewfinder, che ho trovato sicuramente un puzzle game molto ispirato, molto come dire, in grado di stupire, ecco.
Anch'io ho fatto la stessa cosa, ho dato il mio voto a Viewfinder, anche se ho giocato anche a Cocoon, però l'ho trovato Viewfinder veramente una cosa diversa, cioè veramente sono quei giochi che devi guardarli con una prospettiva diversa in tutti i sensi, perché come Gorogoa, diciamo, questi giochi un po' criptici, riesce a incollarti allo schermo e darti veramente quella sensazione di magia, no? di quello che accade. È veramente una meccanica così, tra virgolette, semplice, come usare le foto per modellare quello che è la visuale, no? del mondo di gioco. Io l'ho trovata veramente una cosa geniale. Cocoon anche, bel gioco, che dopo Limbo, dopo l'altro gioco, aiutatemi, Inside, diciamo, segue un po' questo filone qua. Poi la pubblicazione, ragazzi, ditemi quello che vuoi, ma tranne Stray, Annapurna c'è sempre. Direi che questi due sono i più papabili, però la mia preferenza va assolutamente a Viewfinder.
Allora, io ho un problema con la categoria indie, nel senso che sono un grandissimo sostenitore degli indie, voi lo sapete, anche in momenti, diciamo, meno sospetti, come dire, io giocavo al mio The Binding of Isaac, giocavo a Inside, giocavo a Limbo, tutti questi qua. Ho sempre avuto una grande perplessità sulla parte indie. Gli indie, per loro natura, devono avere un'idea fortissima e costruire una narrazione, come dire, un gioco che non duri tanto. Perché secondo me quella è un po' la chiave, no? Io ho votato Sea of Stars all'interno di questa categoria. Sea of Stars è un RPG a turni, molto classico, ecco, di stampo molto classico. È bello, ragazzi, non ve lo nascondo. Però ripeto, quando fai un indie, piuttosto che ragionare su un gioco estensivo, enorme, che ti prenda chissà quanto tempo, bisogna ragionare, secondo me, sul fare cose brevi ma impattanti. Veramente, Inside, secondo me, tuttora è una delle più grandi produzioni indie che esistano. Air Story, idem con patate. Cioè, dobbiamo stare piccoli, come dire, per cercare di essere efficaci. Perché altrimenti se ti dilunghi troppo, a noi inevitabilmente, perché c'è troppa offerta, ragazzi, c'è troppa offerta di videogiochi, non ce la facciamo a stare dietro a tutto. Gli indie poi soprattutto, no? Perché voglio dire, bastano 4 persone con una buona volontà e talento e ti sviluppano un bel gioco, oggi come oggi.
Però Sea of Stars è la prova che un gruppo indipendente possa veramente competere con i AAA nei suoi giochi. Cioè, per questo genere di gioco, capito? Quindi RPG a turni con una visuale pixelosa, un po', sai, isometrica e tutto quanto. Quindi credo che veramente sia una prova di forza e di quanto ancora oggi, nonostante tutto, gli indie siano veramente fondamentali per il mercato del videogioco. Sea of Stars veramente ha fatto breccia in tantissimi, ma veramente in tantissimi giocatori, ne ho sentito parlare veramente da tutti. Quindi, cavolo, un gruppo indipendente che tira fuori un gioco così, chapeau.
No, ma nulla a togliere, assolutamente. La mia è un'osservazione in generale su quelli che sono i titoli indie, anche perché poi ricordiamo una cosa, noi adesso ne vediamo 5 dentro una categoria di nomination, di indie ne escono una marea all'anno, una marea.
Quindi deve proprio colpire la cosa, perché sennò...
Ad esempio, ecco, se all'interno delle nomination avessi trovato Bookwalker, che è un gioco che ho iniziato... qualche mese fa, poi purtroppo non ho avuto tempo di finire, ecco, probabilmente sarei stato un pochino più combattuto nel dare con leggerezza il voto a Viewfinder, perché per quello che ho visto di Bookwalker l'idea è stata era veramente eccezionale, cioè quest'idea che, per chi se lo ricorda un po' il film di quando eravamo bambini, The Page Master, cioè il fatto di entrare direttamente nel libro e andare a interagire per modificare per sempre la storia di quel libro, perché andiamo a rubare degli oggetti, a estrarli da questo libro, quindi questa ambientazione estremamente fantasy, ecco, questa è un'idea che mi ha colpito molto, e essendo anche questa una produzione di quest'anno, diciamo che, ecco, non mi aspettavo di vederla in lizza, però mi avrebbe comunque lasciato un attimino, come dire, non mi avrebbe lasciato dare il voto con così tanta leggerezza a Viewfinder, perché effettivamente sarei stato un po' più combattuto, ecco.
Ma il gruppo, cosa dice il gruppo?
Il gruppo vuole come vincitore di questa categoria Cocoon, ma veramente stiamo parlando di un capello, quindi è stata proprio battaglia tra Sea of Stars e Cocoon, e qua sarà interessante effettivamente vedere quello che accadrà.
Tra l'altro è incredibile come il mio voto non sia ancora, tranne Zelda, uscito tra la maggioranza, vabbè, comunque.
Vabbè, questo magari non è detto, queste sono solo le nostre speculazioni, poi vediamo che cosa succederà. E arriviamo, forse possiamo dirlo, all'elefante nella stanza, che sono i best RPG, perché quest'anno, ragazzi, insomma, voglio dire...
No, io qua, prima di iniziare, veramente... Non capisco, e stavolta non la capisco proprio questa categoria, più di Starfield nei GOTY, più di dove lo volete, ma l'assenza di Diablo 4. Non potete dire niente, ma Diablo 4 doveva esserci, punto. Quindi io mi astengo dal voto e non voterò nessuno per protesta.
Non puoi astenerti, mi spiace.
Mi astengo.
No, non puoi, non è no, proprio dallo statuto...
No, del... no, allora prendo un razzo e parto per lo spazio.
Allora, vediamo un po' i nominati di questa categoria. Abbiamo Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, di nuovo Sea of Stars e Starfield. Ora, la premessa che ha fatto Ale, al netto del senso di appartenenza nei confronti di Diablo 4, effettivamente vedere Starfield qui e non tra i nominati dei GOTY, ragazzi, sinceramente a me ha un po' stupito, ma perché non voglio dire che che Starfield avrebbe dovuto vincere il premio dell'anno, ma non vederlo effettivamente è stato un messaggio un po' strano, perché un titolo con questa caratura, con questa portata, poi piaccia o non piaccia, difetti o non difetti, ma per, diciamo, il prodotto che è, allora mi è sembrato strano. Quindi o Starfield arriverà nei Game of the Year, quando rilasceranno una patch, un DLC che lo trasformerà in una nuova release in qualche modo, probabilmente sì, non lo so, però effettivamente non vederlo tra i Game of the Year mi ha un po' stupito. E qui poi subentrano mille discorsi che abbiamo anche fatto nel gruppo Telegram. Giochi che possono essere comunque più inclusivi, giochi che possono essere comunque di più ampia fruizione. Starfield effettivamente è un RPG anche abbastanza denso e spesso, però anche lì, sinceramente, io forse mi trovo più in disaccordo quando, adesso dico un'eresia per la quale verrò sicuramente, diciamo, messo in croce, tra virgolette, cioè vedere vincitore del Game of the Year l'anno scorso Elden Ring o due anni prima Sekiro, secondo me sono giochi che, diciamo, non lo so, nel senso non so come dire, non sono titoli che aprono le braccia proprio alla maggior parte del pubblico e si lasciano giocare con tutta questa serenità. Quindi non lo so, queste sono sensazioni personali ovviamente, quindi in tutta trasparenza vi dico, non, ripeto, non dico che Starfield avrei voluto vederlo tra i nominati e poi vincitore, perché no, però non vederlo neanche tra i nominati mi fa strano. E quindi arriviamo alla diciamo categoria Best RPG, dove il mio voto personale in questa categoria è andato appunto a Starfield.
Sono molto contento che monterai tu questo episodio, perché ti avrei tagliato quest'ultimo intervento, ma al letto di questo
Ring e Sekiro.
Esatto, esattamente. No, al letto di questo io invece concordo con Ale, il fatto che Diablo 4 non sia in questa lista mi come dire, mi perprime parecchio, anche perché al posto suo troviamo Lies of P, che secondo me è davvero sopravvalutato come gioco, per quanto sia un gioco fatto con tutti i crismi, ragazzi. Dall'altra parte, Diablo 4, anche ci fosse stato, quest'anno non avrebbe vinto, ragazzi. Non avrebbe vinto, no, perché certo, è arrivato Baldur's Gate, che veramente ha fatto un boato incredibile in mezzo alla gente. Gente che io non ho mai visto toccare un RPG, neanche guardarlo da lontano, che ci giocava in maniera assidua 20, 30, 40 ore. Ed è niente su Baldur's Gate 30, 40 ore, ragazzi. Io trovo che effettivamente sia un gioco game changer. Spero vinca in questa categoria, perché secondo me se lo merita. Io ci ho giocato tanto su Steam Deck e continuerò a giocarci, anche perché gira molto bene. E trovo che effettivamente possa essere una sorta di, come dire, modo di far riavvicinare anche le persone che nel corso del tempo si sono allontanate dagli RPG, perché gli RPG ormai non sono più gli RPG che erano una volta, come dire, hanno cambiato completamente connotati in tutto e per tutto. E i ragazzi dell'angolo del triangolo concordano con me. Baldur's Gate 3 è il vincitore di questa categoria per il nostro sondaggio, con il 74%, quindi il voto in assoluto più alto che abbiamo ottenuto tra i vari sondaggi su un singolo gioco. Non avevo dubbi per il discorso dell'eco mediatico che ha fatto, ragazzi, Baldur's Gate, ma non si parlava di altro quest'estate, ad agosto, non si parlava di altro, che la gente ad agosto sta in spiaggia.
Comunque, a proposito degli ultimi 6 mesi, mi è venuta in mente una cosa. Si tende, secondo me, ultimamente a snobbare tutto quello che succede nei primi 6 mesi dell'anno, perché un grande assente, secondo me, da tutto, ma proprio tutto, è Hogwarts Legacy. Cioè non c'è niente, non c'è un Hogwarts Legacy da nessuna parte. Adesso mi sfugge, però mi sembra che non ci sia proprio da nessuna parte. E quella è un'altra cosa che secondo me è strana. Cioè, nel senso, tutti i giochi che ci sono, a parte Zelda, che però siamo intorno, cos'era? Eravamo maggio, marzo?
Sì, più o meno.
Tutto il resto, credo sia dopo il primo semestre. Cioè, roba uscita comunque la maggior parte da luglio in poi, giugno, luglio in poi.
Sì, sì, questo non toglie, diciamo, qualità al prodotto di Larian, che ha fatto effettivamente, come diceva Lorenzo, ha fatto davvero parlare di sé. Però concordo con Ale, nel senso che Hogwarts Legacy comunque quando è uscito è piaciuto.
Ha fatto lo stesso boato mediatico quasi, eh.
Sì, però è diverso, Ale, perché un conto è un gioco che è preannunciato che faccia quel boato, ed effettivamente Hogwarts Legacy era ovvio, era scontato che quando sarebbe uscito avrebbe fatto il botto.
Okay. Sì, ma non lo metto al pari di Baldur's Gate, cioè non è assolutamente, non lo voglio mettere sullo stesso piano, però dico che Hogwarts Legacy, secondo me, qualcosina in più se lo meritava.
Avrebbe meritato, dal mio punto di vista, al massimo un posizionamento, ma dove lo metti, avrebbe perso, dal mio punto di vista.
Anche essere il nominati è un riconoscimento, secondo me, eh. Cioè, più che vincere, anche l'essere nominato, devo dire che deve essere un momento di orgoglio e comunque per lo sviluppatore del gioco. Quindi credo che anche solo essere lì tra quelle 5 produzioni poteva essere una cosa gradita.
Sì, tra l'altro, appunto, come vi stavo dicendo, adesso Hogwarts Legacy è uscito anche su Nintendo Switch e mi sembra, per quello che ho letto, che comunque l'accoglienza sia stata comunque positiva, cioè nonostante le dimensioni del gioco, nonostante i compromessi ai quali ovviamente deve andare incontro per girare su Nintendo Switch, però comunque è un titolo che io non sono d'accordo con Lorenzo, cioè secondo me non era così scontato che Hogwarts Legacy potesse essere una produzione così ben riuscita. Perché il rischio di fallire era molto più alto rispetto al rischio di fare una cosa assolutamente ben fatta. E devo dire che, secondo me, alla fine, con tutte le, diciamo, le qualità che il gioco poi ha mostrato, l'estensività della mappa, la struttura del castello, le tipologie di approccio alle quest, i dungeon, secondo me è un titolo che, certo, apprezzi se sei fan della saga, ma quando sei fan della saga il gioco lo apprezzi decisamente molto, anche perché il gioco vale molto. Quindi il fatto, come dice Ale, di non vederlo neanche tra i nominati, secondo me, ripeto, per quel che vale, non è stata proprio una cosa bella. Secondo me ci stava effettivamente ritagliarsi un suo spazio all'interno della cosa, ma anche proprio per non dimenticarlo, ecco. E a questo punto, ragazzi, arriviamo al, come dire, al nocciolo, al core, alla categoria core di questa speculazione preventiva nei confronti del GOTY, che è appunto il premio principe, che è il premio Game of the Year. In questa categoria, tra i nominati, abbiamo di nuovo Alan Wake 2, abbiamo Baldur's Gate, abbiamo Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder, che è arrivato l'altro ieri ed è comunque riuscito a infilarsi.
È entrato come un elefante.
Esatto. Allora, qui un po' di incertezze, mi viene da dire, ecco, qualche gioco timidamente ha cercato di fare breccia, però diciamo che, ecco, vediamo, qua sarà veramente curioso vedere quello che accadrà. Parto io nel dirvi a chi ho dato il mio voto, un po' per le motivazioni delle categorie precedenti. Devo dire che ho dato nuovamente il mio voto a Spider-Man. No, in questo caso ho dato il mio voto a Spider-Man, non me la sento assolutamente di dare il mio voto a Zelda Tears of the Kingdom, non me la sento assolutamente di dare il mio voto a Super Mario Wonder, nonostante tutto, nonostante Super Mario effettivamente sia stato in grado comunque di stupire a modo suo, cioè di reinventarsi, di non deludere nuovamente nella sua semplicità, tra virgolette, nel suo essere Super Mario, di tirare di nuovo fuori la formula vincente che trasforma il gioco in un'esperienza estremamente divertente. Però voglio essere coerente fino in fondo, quindi, come vi ho detto in puntata parlando di Marvel Spider-Man, nonostante Armored Core, nonostante Street Fighter, nonostante Hogwarts Legacy, che sono le produzioni più grosse che ho giocato quest'anno, Marvel Spider-Man 2 per me è stato il mio gioco dell'anno, dall'inizio alla fine, mettendo dentro tutto quello che aveva da dire. Quindi per me è stato sicuramente il vincitore personale di quest'anno e sinceramente non mi aspettavo di vederlo tra i nominati come Game of the Year, non me lo aspettavo, perché forse l'ultima volta che abbiamo visto un supereroe è stato coi BAFTA di qualche anno fa, in cui Batman Arkham vinse poi come Game of the Year. Nulla da dire, assolutamente. Però rivederlo, ovviamente non ho avuto dubbi, quindi per me Spider-Man 2 gioco dell'anno.
Io invece ero veramente tanto combattuto tra testa e cuore, perché ovviamente la testa mi diceva Baldur's Gate, ma alla fine ha vinto il cuore e ho dovuto votare, proprio ho dovuto, perché sapete, abbiamo dei rapporti commerciali con Nintendo, no? Siamo profumatamente pagati da Nintendo per parlare bene di Nintendo, e ho dovuto per forza votare Zelda. Quindi non credo che, però, questa volta sono quelle rare eccezioni in cui Zelda non vincerà perché credo che ormai sia già, tra virgolette, scontato che Baldur's Gate si porterà a casa la vittoria. Piccola parentesi su Wonder: sono riusciti di nuovo a reinventare Super Mario. È un in 2D ed è una cosa che io veramente ogni volta che fanno uscire un gioco di Mario non veramente bisognerebbe applaudirli per la capacità che hanno di comunque non far mai annoiare lo stile di gioco. E tra l'altro mi sarebbe veramente piaciuto fosse stato nominato nel Best Score and Music, purtroppo non c'è, ma le musiche sono fantastiche.
E chiudo io il giro di cerimonia dicendovi che anche io ho votato Zelda Tears of the Kingdom. Allora, ho già detto prima quanto Baldur's Gate per me sia stato effettivamente un game changer nel suo genere, nel suo campo. Detto questo, mi spiace, io continuo a considerare Zelda una mosca bianca, ma di quelle che... una mosca bianca tra mille mosche bianche. Cioè, è incredibile come anche in un seguito che ricalca comunque per tanti versi quello che è il suo predecessore, ci sia novità, ci sia la possibilità di fare tante cose che prima ti potevi solo sognare. Cioè, è incredibile come in un primo piatto ci hanno fatto sognare delle cose che avremmo potuto fare e nel secondo tu quelle cose le puoi fare tutte. È ancora superiore per quanto mi riguarda. Non penso che non vincerà, ragazzi. Io penso che comunque si porterà a casa questo Game of the Year. Penso che la votazione fatta anche dai ragazzi che sono andati a votare Baldur's Gate come vincitore di questo Game of the Year sia più che altro una, come dire, una votazione di cuore, nel senso che dici, ma guarda, sì, se lo merita lui, però di fatto dall'altra parte sul contraltare hai una bestia sacra che è entrata già nel suo stato, come dire, di ascesa a divinità. È incredibile, io non riesco a fare una votazione, non sono riuscito a premere un bottone diverso da quello.
E infatti poi alla fine, secondo anche i ragazzi del gruppo, Baldur's Gate ne esce come vincitore. Quindi in questo momento, basandoci solo su, diciamo, i voti che abbiamo raccolto, attenzione che poi questo essere vincitori è stato anche un po' influenzato forse dalle nostre valutazioni, sebbene tra virgolette influenzato, perché poi nel senso in mezzo c'erano anche i nostri voti, ma come avete potuto capire hanno fatto ben poco la differenza o puntavano la bussola totalmente da un'altra parte. Ma alla fine, secondo i ragazzi del gruppo Telegram, Baldur's Gate è la produzione, il titolo che loro vorrebbero vedere come vincitore o che secondo loro merita effettivamente di portarsi a casa il premio dell'anno. La cosa sicuramente rincuorante, mi viene da dire, un po' per andare in chiusura, e poi ovviamente ne riparleremo a Game of the Year completati, quindi a valle della conferenza, quello che un po' mi rincuora è che comunque guardando la lista delle produzioni di quest'anno, diciamo nelle varie categorie ma anche nel Game of the Year, devo dire che effettivamente quest'anno ci sono state regalate diverse produzioni di spessore, quindi quest'anno comunque
c'era tanto, appunto, troppo da giocare.
C'era tanto da giocare, fortunatamente, forse troppo, anche noi abbiamo fatto fatica a stare dietro effettivamente a tutte le produzioni che abbiamo portato e discusso durante il corso di quest'anno. Però effettivamente, ragazzi, anche quest'anno non voglio dire delle cose un po' fuori come dire, fuori scala, ma mi sembra che difficilmente ci siamo ritrovati qua a discutere di giochi che abbiamo detto oddio che cosa abbiamo giocato, è stata un'esperienza tremenda. Anzi, comunque mediamente abbiamo parlato sempre di cose che insomma ci sono effettivamente piaciute, e questa nomination è un po', come dire, la prova provata di quello che stiamo dicendo.
Grande assente, infatti, visto che stiamo parlando anche di grandi assenti, non ho visto Redfall da nessuna parte.
Guarda, lo stavo per dire io, Ale. Credimi, lo stavo per dire io. Tranne, cioè, tutto il discorso di Luca reggeva perfettamente, tranne Redfall. Redfall è stato veramente, che io ho ribattezzato e ne sono ancora molto fiero, andatevi a riascoltare la puntata, Red Flag, perché effettivamente è proprio una bandierina rossa rispetto allo sviluppo di certi giochi. Ma comunque sia, nonostante questo, ragazzi, allora, vi ripetiamo, noi questi risultati che vi abbiamo dato erano risultati che abbiamo estrapolato dal nostro gruppo Telegram. Vi invitiamo a venire a trovarci nell'angolo del triangolo. Io a questo punto rivelerei ad Alessandro che il suo voto in realtà valeva esattamente come quello di tutti gli altri, non
sì,
come
pensavo
noi.
Pensavo lo avesse capito. Ah, ma ok, non, perfetto. Evidentemente bisogna specificare queste cose.
scusami, ma Borghese come fa di nome?
È giusto.
Quindi sono quello che si avvicina di più.
Giustamente.
A ribaltare la situazione.
Anche questo è vero, dobbiamo considerarlo. Ma diciamo che la nostra influenza a questo punto si ferma qui, perché non possiamo andare oltre. Al massimo possiamo prendercela l'influenza, come in questo caso.
Tanto avremmo ciccato come sempre tutto, non avremmo ciccato niente.
Assolutamente. Però appunto sarà curioso vedere quello che accadrà.
Ricordo a tutti l'anno di It Takes Two, ragazzi. Noi tre ci abbiamo preso in pieno prima ancora che fosse nominato.
Al day one era
un mese di ma effettivamente, ecco, lì torniamo un po' al discorso di giochi che effettivamente hanno il potere di trasformare l'esperienza. Quindi
GOTY 2023 It Takes Two
o Party Animals, perché
Party Animals,
ragazzi, le lacrime, veramente le lacrime. Dategli una possibilità, meglio se è con uno o più amici, ma dategli una possibilità.
Da Resident Evil 6 che non ricordo.
Va bene, ragazzi, a questo punto ci sentiamo la prossima settimana e come sempre buona settimana a tutti. Ciao da Luca,
Alessandro
e Lorenzo. Ciao ragazzuoli.